Ai dì di Erode, re della Giudea, vi era un certo sacerdote di nome Zaccaria, della muta di Abia, e sua moglie era delle figliuole di Aronne, si chiamava Elisabetta. Ora erano ambedue giusti nel cospetto di Dio, camminando irreprensibili in tutti i comandamenti e precetti del Signore, e non avevano figliuoli perché Elisabetta era sterile. Ed erano ambedue avanti di età. Ora avvenne che, esercitando Zaccaria il sacerdozio dinanzi a Dio nell'ordine della sua muta, secondo l'usanza del sacerdozio, gli toccò a sorte di entrare nel tempio del Signore per offrirvi il profumo. E tutta la moltitudine del popolo stava di fuori in preghiera nell'ora del profumo. Gli apparve un angelo del Signore ritto alla destra dell'altare dei profumi. E Zaccaria, vedutolo, fu turbato e preso da spavento. Ma l'angelo gli disse: «Non temere, Zaccaria, perché la tua preghiera è stata esaudita, e tua moglie Elisabetta ti partorirà un figliuolo, al quale porrai nome Giovanni. E tu ne avrai gioia ed allegrezza, e molti si rallegreranno per la sua nascita, poiché sarà grande nel cospetto del Signore, non berrà né vino né cervogia, e sarà ripieno dello Spirito Santo fin dal seno di sua madre, e convertirà molti dei figliuoli di Israele al Signore Dio loro». Egli andrà innanzi a lui con lo spirito e con la potenza di Elia per volgere i cuori dei padri ai figliuoli e i ribelli alla saviezza dei giusti, al fine di preparare al Signore un popolo ben disposto. Amen. Vediamo in questo brano, che conosciamo molto bene, che il Signore si rivolge a una donna sterile. E devo dire che la parola di Dio è piena di donne sterili, alle quali poi Dio ha donato invece fertilità e ha donato dei figli. Tante volte ci possiamo chiedere: ma perché questa donna è sterile? E poi dopo, perché vuole suscitare la preghiera, una preghiera vera sulla tavola del nostro cuore, quando noi abbiamo di fronte a noi una qualsivoglia difficoltà. Tutte le nostre difficoltà in realtà sono opportunità. Molto spesso noi ci genuflettiamo davanti alla difficoltà considerandola come signora incontrastata. Invece il Signore vuole cambiarci il cuore e darci di ritenere che la difficoltà è un'opportunità. Così la sterilità di Elisabetta era un'opportunità. Perché? Perché il Signore vedeva che la preghiera di questi due sposi, Zaccaria ed Elisabetta, saliva a lui, fervente, forte. E il Signore ama rispondere. Quando noi gli chiediamo un pane, non ci dà una pietra, quando noi gli chiediamo un pesce, non ci dà un serpente, quando gli chiediamo un uovo, non ci dà uno scorpione. Quindi il Signore ama rispondere. Abbiamo Rachele che portava invidia a Lea perché Lea aveva partorito dei figli a Giacobbe, e lei non ancora, a un certo punto, disse esasperata a Giacobbe: dammi dei figli altrimenti io muoio. E Giacobbe si irritò, dice: ma io non sono mica Dio io. Però il Signore ascoltò il grido di Rachele e arrivò il momento anche per lei di avere dei figliuoli. Peninna offendeva Anna perché lei aveva dato ad Elcana dei figli e lei no, e Anna soffriva molto. Ma la sofferenza dove la condusse? La condusse alla casa di Dio, a cercare la faccia del Signore. La condusse davanti a Dio. Voi direte: ma sì, c'è una differenza fra pregare e andare veramente con tutto il cuore davanti a Dio. Quella donna, quel giorno lì, quando Eli la invitò ad andare a smaltire la sua sbronza altrove, quella donna era lì perché era veramente bisognosa di Dio. Ecco, ogni nostra sofferenza, ogni nostra inquietudine, in qualche modo, rappresenta il grimaldello, la leva che ci spinge direttamente al centro e davanti al trono di Dio. Nel Salmo 127, al versetto 3, è detto che i figli sono un'eredità. È un'eredità un figlio, è un'eredità prima di tutto. È un'eredità, vuol dire che l'eredità non è quella dello zio d'America che improvvisamente ci telefona qualcuno e ci dice: sai, c'è uno zietto di America che ti ha lasciato qualcosa, no? L'eredità sono i figli, e chi disprezza questa eredità disprezza Dio che li dona. I figli sono un'eredità del Signore, e sono, dice, un'eredità che viene dall'Eterno, cioè Dio ce li dona, e è una benedizione di Dio. Allora possiamo dirci: ma è un'eredità vera, fasulla oppure buona? Dipende da che punto la si vede, e dipende da cosa crediamo soprattutto. Ci sono uomini di Dio come Samuele e Davide che tra i loro figli hanno avuto dei figli che non camminavano affatto col Signore. Il Signore dona ad Elisabetta e a Zaccaria un figlio, e che è Giovanni. Normalmente un figlio è sempre accompagnato da tutti noi da desideri, e questi desideri in qualche modo sono quelli espressi dalla mamma di due apostoli, che sono Giacomo e Giovanni. Signore, fa che i miei figli seggano uno alla tua destra e uno alla tua sinistra nel tuo regno. Anzi, direi viceversa. Fa che i miei figli stiano con te nel tuo regno. Però non in modo così casuale, ma che siano uno alla tua destra e uno alla tua sinistra, i miei bambini. Perché sono miei e quindi voglio che, no? Quindi questo è normalmente rappresentativo del desiderio tipico di una mamma. Quindi una mamma cosa desidera? Desidera il successo nello studio, nel lavoro, nella famiglia. Mi ricordo ancora quando Lorenzo ci raccontò che eravate stati al mare e a un certo punto dice era stato attratto dal fatto che c'era due genitori che stavano salutando il figlio al telefono, e questo figlio evidentemente era in vacanza, non so dove, dice: mi raccomando, divertiti. E poi il genitore non contento: ma divertiti veramente, mi raccomando, divertiti. No? E c'era questa invocazione continua al divertimento. Un genitore desidera che il figlio scoppi di gioia, però in realtà la strada che conduce alla gioia, alla vita, alla felicità, noi non la conosciamo. Pensiamo che ci sia una tal via che conduce alla vita, in realtà alla fine la nostra vita avvizzisce seguendo il nostro egocentrismo, seguendo la nostra tendenza naturale a promuovere noi, i nostri desideri, le nostre concupiscenze. E allora solo il Signore sa cos'è buono. E devo dire che a Zaccaria l'angelo disse: la tua preghiera, la vostra preghiera è stata esaudita, questo figlio provocherà la vostra allegrezza, la vostra gioia, e non solo la vostra, ma molti si rallegreranno per la sua nascita. Sarà grande nel cospetto di Dio, ripieno di Spirito Santo fin dal seno di sua madre, e convertirà Dio molti e preparerà la via al Signore Salvatore nostro. E questo è un preambolo, una premessa veramente gioiosa, meravigliosa. Ma ancora dipende da che punto di vista la guardiamo. Se la dobbiamo guardare da un punto di vista umano, dobbiamo dire che il ministero di Giovanni Battista fu breve. Fu imprigionato. Mentre era in prigione probabilmente pensava al passo che stamattina citava il fratello Giorgio, Isaia 61, che il Signore è venuto il Messia per liberare anche i carcerati. E vedendo che lui continuava ad essere in carcere, mandò un'ambasciata al Signore Gesù: sei tu colui che è da venire oppure ne aspetteremo noi un altro? E lui non uscì di prigione, ma in prigione gli fu tagliata la testa. Ciononostante, quando hanno chiesto al Signore chi era Giovanni, il Signore disse: non è sorto nessun uomo maggiore di Giovanni. E questo fatto è meraviglioso. E dice: è uno più che profeta, è colui del quale è scritto, ecco, è colui che va davanti a voi a preparare la via del Salvatore, la via del Signore. E questo è meraviglioso. Non siamo nati semplicemente per riuscire a soddisfare i desideri di mamma e papà. Siamo nati per uno scopo molto più alto, molto più glorioso. Questa è la visione che Gesù ci manifesta di Giovanni, uno che è più che profeta, che ha preparato la via. Dopo l'annuncio anche che l'angelo fece a Maria, che sarebbe rimasta incinta in virtù dello Spirito Santo, che il santo che sarebbe nato da lei sarebbe stato chiamato figliuolo dell'Iddio Altissimo. Lei si sentì di questo felice, gioiosa, e quando incontrò Elisabetta, vi ricordate che come Elisabetta vide Maria, il bambino che era nel suo grembo esultò. Vediamo tutto quello che è successo di lì in poi da un punto di vista umano, visione umana. I fratelli a un certo punto non credevano nel Signore Gesù, lo dice più volte la parola del Signore. Maria stessa con i fratelli a un certo punto lo andò a prendere, dice guarda che tua madre e i tuoi fratelli sono fuori che ti aspettano e Gesù stava predicando, come quando da bambino dice io devo trovarmi nella casa del padre mio. Questa è la vocazione, questo è il mandato, questo è il compito del mio essere. E a un certo punto, da un punto di vista umano, vediamo Maria piangere ai piedi della croce, mentre il figlio di Dio, ma per lei anche suo figlio, era martoriato, era offeso, vilipeso, aggredito, e il suo corpo stava morendo. E questa è la visione degli uomini. Da un punto di vista umano, certamente queste due mamme sono certamente accomunate da sofferenza, ma quello che Dio vede l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo, vede colui che ha trionfato sulla morte, sul peccato, e che è risuscitato lui primogenito dai morti per salire al Padre e per presentarci a Dio come una casta vergine, lui che ci ha lavati, purificati mediante il suo sangue, e lui che continua ancora oggi a intercedere tutti i giorni per noi. Senza la sua intercessione non so dove saremmo questa mattina. Allora cosa possiamo dire? Possiamo dire che le vie dell'uomo sono molto diverse, Isaia 55, da quelle di Dio. Due mamme che forse sono state parzialmente deluse nelle loro aspettative, ma hanno ottenuto tutto. Tutto quello che in realtà era il piano di Dio. Nell'Evangelo di Matteo, possiamo leggerlo, al capitolo 21, dal versetto 28, c'è una riflessione importante circa una parabola di due figli. Evangelo di Matteo, capitolo 21, versetto 28, è detto: ora che vi pare egli? Un uomo aveva due figlioli. Accostatosi al primo disse: figliuolo, vai oggi a lavorare nella vigna. Ed egli rispondendo disse: vado, signore, ma poi non vi andò. E accostatosi al secondo gli disse lo stesso, ma egli rispondendo disse: non voglio, ma poi, pentitosi, vi andò. Quale dei due fece la volontà del Padre? Essi gli dissero l'ultimo. E Gesù a loro: io vi dico in verità, i pubblicani e le meretrici vanno dinanzi a voi nel regno di Dio. Gesù a chi dice questa? A chi è diretta questa parabola? È diretta ai farisei, ai mestieranti, a coloro che ritenevano di essere popolo di Dio. E quante volte il Signore dovette altercare, discutere animatamente con loro, perché questi, in virtù della loro nascita, in virtù della loro posizione, ritenevano di essere a posto. Ma c'è a volte, spesso, una forma che uccide la sostanza. E allora, qual è la sostanza? Un uomo, dice, aveva due figlioli e disse ai suoi figli di andare a lavorare nella vigna. Quest'uomo era il padre. Tante volte i genitori dicono ai figli, fin da piccoli, quello che è giusto, quello che credono sia profittevole per loro, quello che credono sia veramente di grande valore, e lo inculcano fin dalla tenera età. E quest'uomo evidentemente così ha fatto, e disse ai suoi figlioli di andare là nella vigna. Sappiamo cosa vuol dire la vigna nella parola di Dio, ma in generale possiamo dire anche di convertirsi al Signore, di camminare col Signore, di fare quello che piace a Dio. Il primo disse rispettoso del comando del padre, del desiderio del padre, vado Signore, addirittura molto rispettoso, ma poi alla fine fece in realtà quello che lui voleva, non vi andò. Il secondo disse non vado, perché prevalse il suo punto di vista, la sua opinione, i suoi desideri, ma poi successivamente dice si pentì e vi andò. Anche quando leggiamo poco prima Luca capitolo 15, un altro padre dice aveva due figli, ancora due figli, che sono due modelli, due tipi, e disse il figlio più giovane, disse padre dammi la parte dei beni che mi spetta perché io me ne vado, voglio seguire i miei desideri, la mia volontà, mentre il secondo continuò a stare col padre. E a un certo punto, sappiamo benissimo la storia, questo primo figlio spese tutto quanto aveva, tutte le sostanze, le spese in malo modo, e a un certo punto disse io ho sbagliato, peccato, si pentì amaramente e tornò sui suoi passi, ritornò alla casa del padre e gli disse padre io ho peccato contro il cielo, contro di te, non sono degno di essere chiamato tuo figlio. Il padre disse facciamo festa, rallegriamoci perché questo mio figlio era morto ed ora è tornato a vivere. L'altro figlio sappiamo benissimo che non voleva addirittura neanche entrare in casa perché aveva lamentele dentro di sé, assolutamente non si sentiva di poter partecipare a quell'allegrezza, a quella gioia. Ma in realtà quali erano le motivazioni che hanno fatto sì che questo secondo figlio rimanesse in casa? Perché questo è importante. E nelle parole, ora non è questo il compito, ma sarebbe bello, nelle parole del figlio scopriamo tutto. Io, dice, sono stato sempre ubbidiente. Allora la domanda che mi viene da porgli è perché sei stato ubbidiente? Quando alla base dell'ubbidienza vi è l'orgoglio di dire io sono giusto, io non sono come gli altri bambini cattivi che fanno quello che vogliono, io voglio fare quello che è giusto, quello che è retto. E quando è un aspetto semplicemente imputabile all'orgoglio di non essere come gli altri, di essere giusti, di essere retti, quando le motivazioni hanno a che fare con la buona educazione, con le virtù morali. E quindi voglio fare quello che è retto, quello che i miei genitori mi hanno insegnato. Ricordo qualche volta di aver parlato nelle mie esperienze con qualcuno, figlio di credenti, mi sono sentito sparare delle cifre a di proiettili. Mi sono convertito a 8 anni, a 10 anni cantavo nel coro e io mi viene da rispondere, anch'io sono stato battezzato che avevo pochi mesi, a 10 anni ho preso la comunione, a 12 anni la cresima, però arrivato a 16-17 anni io ero totalmente lontano dal Signore, incamminato nelle mie vie e nelle mie strade. Non ci sono degli aspetti, come Gesù dice ai farisei, perché questa rivolta è farisei, per cui delle persone nascono con la camicia bella stirata, già pronta, e quindi direttamente sono... No, non è così in realtà, Gesù sta dicendo. Occorre un pentimento. Pentimento per cosa? Per tutto quello che siamo. Una vera conversione. Occorre un vero intervento di Dio, perché i figli che il Signore ci ha donato si convertano con tutto il loro cuore. La buona educazione, il loro orgoglio, li fanno rimanere in casa sofferenti. È un orgoglio che non paga, è un'educazione che non paga. È una sofferenza per i genitori, è una sofferenza per i figli, perché il figlio mi sembra, questo figlio che poteva, che tutto sommato la rabbia che aveva nel cuore era questo. Ma se ora questo torna e gli fate anche la festa, io allora mi sono perso tutti i piaceri che lui ha potuto godere. Potevo andare via anch'io e divertirmi anch'io. E invece io sono stato qui. Non ho neanche fatto una festa con i miei amici, ma vedete, lui nel suo cuore desiderava però far festa. Il fratello ha avuto il coraggio almeno di andare e farlo. Non è facile le cose che sto dicendo non c'è una chiave di comprensione univoca. Sto cercando però di mettere a nudo quelli che sono i sentimenti del nostro cuore, talvolta per una forma di perbenismo, di orgoglio, di risposta semplicemente ad aspetti che hanno a che fare con situazioni umane, di non voler far brutta figura, eccetera. Noi facciamo qualcosa, ma quel figlio non stava nella casa perché amava la casa. Quel figlio tirerà fuori tutto il marciume, tutte le sue rampogne, tutte le sue lamentele, e addirittura non si potrà neanche rallegrare col fatto che il fratello morto è tornato alla vita, perché quello per lui è un pugno in faccia. Mi sembra tanto questo qui come quel giovane ricco, quando presentarono al Signore Gesù quel giovane ricco, se guarda questo ragazzo è un bravo ragazzo, mi raccomando Signore, parlagli in modo positivo. È un bravo ragazzo. E poi Gesù dice, maestro, cosa farò io per entrare nel cielo, avere la vita eterna? Dice, osserva tutti i comandamenti. Lui dice, io l'ho già fatto fin dalla mia tenera infanzia. Cioè, ci troviamo di fronte a un bambino nato con la camicia stirata, non c'era una piega. Io li ho fatti fin dalla mia infanzia. Il Signore dice, riguardatolo in viso, e direi riguardato in fondo al suo cuore. Sapeva in realtà cosa friggeva nel suo cuore, gli disse vai allora, vendi tutto quello che hai e poi vieni e seguimi. Questo per avere la vita eterna? Sì, non basta semplicemente fare quello che papà e mamma ti dicono, essere battezzato, cresimato, vai, vendi tutto quello che hai e poi vieni e seguimi e avrai un tesoro nel cielo. Ah, allora la cosa cambia. Dice, ma come non si è salvati semplicemente per grazia? No, dice, vai, vendi tutto quello che hai e troverai me. Come tu hai venduto tutto, improvvisamente le porte del cielo ti si aprono e mi vedi. Questo è il motivo per cui a volte le anime non vedono Gesù, non vedono il Signore. Perché bisogna vendere e poi si trova il Signore e si trova l'Iddio vivente. Ora vi racconterò la storia di una famiglia dell'anno 300, non 1300, 300 dopo Cristo. Questa storia riguarda due genitori, Monica e Patrizio, genitori di Agostino. Ogni tanto mi sentite parlare di Agostino di Tagaste, conosciuto come vescovo di Ippona, conosciuto come grande teologo. Agostino è nato a Tagaste nel 354 da Monica e Patrizio. Patrizio era un piccolo proprietario terriero, nato da una mamma molto credente. Monica era una donna dolce, ma molto, molto fervente, molto credente. Patrizio invece, il padre, era un po' terra-terra, era un po' poco desideroso, non era assolutamente incline alla conoscenza del Signore. Anzi, era un uomo duro, si dice di lui, e era infedele anche nei confronti della moglie. Quindi Monica sapeva molto bene qual era la situazione. E Agostino dirà nelle sue confessioni, che io ho letto più volte, dice io ho succhiato insieme col latte materno la parola di Dio. Perché Agostino era veramente cresciuto sotto le ali, possiamo dire, di questa mamma premurosa, che oltre a dargli il nutrimento terreno gli dava anche il nutrimento celeste. E lui questo lo ricorderà sempre in tutta la sua vita. Fino a 16 anni Agostino era un bambino, un adolescente, anche proprio fedele, testimoniava, parlava. Poi, siccome riusciva molto bene negli studi, il padre era molto orgoglioso e riuscì a convincere i suoi amici a sostenere gli studi del figlio a Cartagine. E così Agostino si spostò da questa piccola città che è Tagaste, in Algeria, e andò a Cartagine a studiare studi di legge. E subito il contatto con la grande città lo inebriò. Fu inebriato, si racconta, da lui stesso, da due cose. La prima, i divertimenti, i teatri, i piaceri della città. La seconda, il fatto che siccome riusciva bene, godeva in modo particolare a cercare di essere il primo in tutte le situazioni. E questo nelle confessioni spesso lo confessa come un grave peccato che lo attanaglierà anche successivamente nel corso del suo ministero, che confesserà costantemente a Dio. Ecco, Nonostante questo scenario, questa situazione, Monica, la mamma, continuava a seguire il figlio, e a gettare il pane sulle acque, sapendo che dopo molto tempo l'avrebbe ritrovato, Ecclesiaste 11:1. Però a 16 anni iniziò una grande ribellione nel cuore di Agostino. Da un lato il padre era estremamente orgoglioso del figlio e quindi il figlio godeva dell'orgoglio del papà. E questo era un nutrimento che evidentemente faceva sentire bene Agostino. Però Agostino, diciamo che da parte sua cominciò ad accumulare tanti peccati e gravi peccati. Nel 372, a 18 anni, ebbe un figlio, Adeodato, da una donna con la quale visse per 15 anni. A 19 anni, in seguito alla lettura dell'Ortensio di Cicerone, abbracciò la filosofia manichea. I manichei fondamentalmente erano più impegnati a distruggere la parola di Dio. In quel tempo c'erano molte dottrine, come quella gnostica, prevalentemente, poi anche questa manichea, volta proprio a demolire la parola di Dio. Fu fortemente attratto da questa teoria, da questa filosofia che fa leva sulla razionalità dell'uomo, cercando di giustificare tutto con la sola ragione. E fu attratto fortemente da tutte le cose che lo potevano liberare dalla fede. Cioè ebbe un rigetto drastico di tutto quello che aveva succhiato fin da piccolo. Un rigetto drastico. Dice proprio che cercava qualunque cosa che non avesse a che fare con la fede. Non voleva proprio sentirne parlare. Cercava una spiegazione scientifica per tutto. Era angosciato però da un tema importante, il perché del male. E lui, anche quando parlava con questi filosofi manichei, questi non davano la spiegazione e nel suo cuore, nel profondo del suo cuore, rimaneva questa grande, grande inquietudine e non sapeva dare la spiegazione all'origine del male. La mamma Monica, quando il figlio diventò manicheo, predicatore manicheo, ebbe un gran dolore. E siccome era una donna molto dolce, ma anche molto risoluta, fu talmente profondamente addolorata che non riceveva più il figlio in casa e non lo faceva sedere alla sua tavola. Era disperata. A Cartagine arrivò un uomo di Dio, veramente un uomo fedele, un anziano, e disse questa frase che è diventata famosa anche nella testimonianza di Agostino e anche di Monica, sua madre. E gli disse questo: Monica, stai serena, perché un figlio di così tante lacrime non potrà perire, ma sarà fonte anche di tante gioie. Questo è importante, dobbiamo sempre ricordarlo. Un figlio di tante lacrime sarà anche fonte di tanta gioia. Allora, cosa poteva dire questa donna, Monica? Un figlio manicheo, un padre infedele, duro. E lei cosa faceva, secondo voi? La difficoltà diventa un'opportunità. Pregava. Lei pregava. Si dice che Monica andasse dappertutto dove c'era un vero credente, un vero figlio di Dio, consacrato a Dio, e andava a chiedere: vai a parlare con mio figlio. E il figlio sapeva che la mamma non c'era per lui, che non poteva dire certe cose, non poteva fare quello che lui voleva con questa mamma. A un certo punto arriva a 29 anni, a 18 abbiamo detto ha avuto il primo figlio, è attratto fortemente da Roma e tutto quello che l'Italia in quel tempo rappresentava, purtroppo molto diverso da oggi. Andò prima a Roma a 29 anni e poi fu attratto dalle predicazioni di Ambrogio a Milano, quello che oggi è il patrono di Milano. Ambrogio era un uomo molto consacrato al Signore, i milanesi tutti lo amavano. E lui perché andò a Milano? Perché un personaggio importante, manicheo, sapendo che questo giovane era abbastanza forbito e convincente nelle sue spiegazioni, nel suo parlare, lo invitò a Milano perché contrastasse Ambrogio. E quindi lui otteneva la cattedra a Milano di professore perché doveva contrastare Ambrogio. E allora va a ascoltare le predicazioni di Ambrogio. E come va a ascoltare le predicazioni di Ambrogio? Era già pronto con tutte le sue argomentazioni. E si siede e rimane letteralmente catturato. Sta zitto, non sa cosa dire, non riesce a rispondere. Ascolta lo Spirito di Dio attraverso quest'uomo, Ambrogio, parla e parla potentemente. Ambrogio predicava l'Evangelo molte volte anche durante la giornata. E lui andava lì, si sedeva. Ovviamente la mamma era con lui, Monica, perché nel frattempo il papà era morto. La mamma era con lui e la mamma dice, sapeva lui, Agostino, che andava continuamente da Ambrogio a dire parla con mio figlio, parla con mio figlio. E Ambrogio gli diceva, stai tranquilla. Infatti Agostino dice, non riuscivo mai a parlare con Ambrogio, io volevo parlare con Ambrogio e lui non era mai disponibile perché era sempre impegnato. E Ambrogio dice, stai tranquilla, deve solo ascoltare. E il figlio va una volta, va due, va tre, ascolta, siamo a 30 anni, si sentì attratto dalle sue predicazioni, ma a Milano conobbe un'altra donna. Questa donna gli piaceva e Ambrogio dice, se io poi mi converto, devo mollare. E quindi c'era un conflitto forte nel suo cuore. C'erano delle pulsazioni opposte, forti, e allora convertirsi significava abbandonare i piaceri del peccato. Questo lui lo sapeva molto bene, che aveva succhiato non solo il latte, ma anche la parola di Dio fin da piccolo. A 33 anni, Simpliciano, che era il padre spirituale di Ambrogio, e sarà poi anche successore di Ambrogio a Milano, Agostino va da Simpliciano e si incontrano e Simpliciano gli racconta, siccome lui aveva iniziato a leggere scritti, Agostino era molto attratto anche dai neoplatonici e leggeva questi scritti che parlavano del Signore, allora Simpliciano lo elogiò, gli disse guarda, stai seguendo la strada giusta. E Simpliciano lo invitò a leggere la parola di Dio, perché la parola di Dio è quella che converte gli uomini, dal loro errore li converte a Dio. E lui tornò a casa scosso da questo incontro con Simpliciano e aveva una casa e di fianco alla casa c'era un giardinetto. Nel giardinetto c'era una bambina che cantava piano, prendi la tua Bibbia e leggi. Lui dal canto di questa bambina ricevette come una pugnalata, si inchinò davanti a Dio e si convertì al Signore, lì, senza nessuno, senza Ambrogio, senza nessun supporto, ma semplicemente questa bambina che cantava prendi e leggi, prendi la parola di Dio e leggila. Le preghiere incessanti di Monica, tutte le sofferenze di questa donna avevano sortito la conversione finalmente a 33 anni di Agostino. E vi dirò di più, che prima di morire, un anno e mezzo prima di morire, si è convertito anche il marito. Molto può la supplicazione del giusto, fatta con efficacia. Vedete, la conversione è come un parto. Conoscete voi un parto naturale senza sofferenza? Allora, io credo molto poco nei nati con la camicia. La conversione è un parto. Il parto fu duro. Tante sofferenze. Ma aveva ragione quel vescovo lì di Cartagine a dire a Monica, molte sofferenze, molte gioie. La conversione di Agostino sarà una grande benedizione, proprio come l'angelo disse a Zaccaria, molti si rallegreranno. Noi possiamo oggi chiederci se noi siamo una fonte di allegrezza. Molti si rallegreranno della sua nascita. Io ho letto anche la testimonianza di Blaise Pascal. Blaise Pascal faceva parte di un movimento che si ispirava totalmente giansenismo, si ispirava totalmente alla testimonianza di Agostino. Agostino spanderà una benedizione dappertutto. Con altri suoi che si convertiranno in seguito alla sua testimonianza, fonderà una scuola, starà fermo sulla parola, sarà un uomo di Dio meraviglioso, stupendo. Quella di Paolo fu una conversione preceduta da tanto dolore, un carnefice. Quando Anania seppe che doveva andare da Paolo, dice, ma forse Signore tu ti sbagli. No, vai, vai. Il Signore fa risplendere il suo sole sui buoni e sui malvagi. Allora, dopo questo preambolo, possiamo dire, il titolo è Genitori credenti. Cosa possono fare due genitori come i nostri cari che oggi abbiamo qui davanti a noi? Non accontentiamoci della forma. Non accontentiamoci. E non facciamo mai capire ai nostri figli che l'essere un bravo ragazzo, rispettoso, un buon lavoratore, uno anche che frequenta sia quello il fine. No, quello non è il fine, quella è solo forma. Il fine è ricevere Gesù Cristo. Il fine è una pianta nuova, vigorosa, che fa frutti nuovi, profumati, dolci, squisiti. Sapete perché? Perché se facciamo capire ai nostri figli che ci accontentiamo di quello, si accontenteranno anche loro e non punteranno al meglio. E non punteranno dove Dio punta. Se ci accontentiamo della forma, si ottiene forma. Patrizio in fondo era molto contento di suo figlio e il figlio lo sapeva molto bene che il papà era contento, perché riusciva, perché era serio, perché era studioso e sotto questo punto di vista dava soddisfazione al padre. Ma Monica no. Monica aveva un solo obiettivo per suo figlio, Cristo. E fin tanto che non vedeva Cristo nel suo cuore, non era soddisfatta. Quando parlo con mio figlio Luca, gli dico spesso, normalmente ci parlo almeno un'ora, un'ora e mezzo al giorno, gli dico spesso: quando sarai veramente convertito, conoscerai la vera bellezza, il vero amore, la vera vita. Tu vuoi cambiare il mondo con le tue forze, spesso gli dico, ma hai bisogno di Cristo. E allora sapete lui come risponde? Ma perché dobbiamo sempre fare questi discorsi? Non possiamo essere uniti su un'altra base? E io gli dico: quale base e quale unione? Per me vivere è Cristo. Gesù disse la stessa cosa: chi è mia madre? Chi sono mio padre? Chi è mio figlio? Chi sono i miei fratelli? Chiunque avrà fatto la volontà di Dio, indicando i suoi discepoli. Questi sono la gente onorata, le persone intime. E guardate che anche essere battezzati non vuol dire essere intimi nel Signore. Intimi sono coloro che hanno Cristo nel cuore. Se ci accontentiamo di un'unione terrena, avremo solo quella. L'unione del sangue, l'unione di interessi comuni, l'unione dell'affetto umano. Ma avremo solo quello. Un piatto di lenticchie invece del cielo di Dio. Se invece puntiamo in alto per i nostri figli, se invece guardiamo al cielo di Dio e non ci accontentiamo di niente di meno, di una vera risurrezione dalla morte, di un vero rigeneramento, rigenerazione da parte di Gesù Cristo, allora Cristo in noi ci sarà tanta gloria e molti si rallegreranno. Invece a volte c'è solo da piangere e da essere tristi per tutta la vita. Se per i nostri figli siamo attratti da una semplice certezza che ha a che fare con la salvezza, abbiamo sbagliato tutto. Basata sulla conoscenza della Bibbia. Agostino la conosceva molto bene la Bibbia. O la frequenza nella sala. Anche loro non desidereranno nulla di più, perché ci vedranno soddisfatti delle lenticchie della terra. Ma se noi presenteremo loro il vero Evangelo, allora loro si renderanno conto che hanno bisogno di Gesù Cristo, della via, della verità e della vita. Se siamo attratti soltanto dalle cose del mondo, anche loro vivranno delle cose del mondo. Allora, come fare nei confronti dei nostri figli? Ripeto, noi li vorremmo con tanto successo sulla terra, con tanto successo nel cielo, come la mamma di Giovanni e Giacomo. Innanzitutto avere gli obiettivi che siano esattamente gli obiettivi di Dio, diventare un figlio di Dio, nascere dall'alto e amarli in questa maniera con tutto il cuore. In Matteo capitolo 7, sappiamo tutti, c'è scritto: chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, picchiate e bussate e vi sarà aperto. Sapete, a volte noi non chiediamo, perché siamo contenti già di qualcosa che abbiamo, che secondo noi risponde a dei criteri puramente terreni. E dicevo, i figli se ne accorgono, perché se noi picchiamo, se noi bussiamo, come fece Monica, il Signore, questo non deve essere una legge, ma il Signore benedice. Qui c'è un figlio che chiede, un figlio che non demorde. E chi chiede un pane, dicevo prima, non riceve una pietra. Questo fatto è importante. In Prima Corinti vorrei che leggessimo l'ultimo testo sul quale intendo poi chiudere questa meditazione. Prima Corinti capitolo 7, vorrei leggere insieme con voi alcuni versetti dal versetto 10 al versetto 14. Prima Corinzi capitolo 7, versetto 10 a 14. Prima Corinzi capitolo 7, versetti 10 a 14. Ma ai coniugi ordino, non io ma il Signore, che la moglie non si separi dal marito, e se mai si separa rimanga senza maritarsi o si riconcili col marito, e che il marito non lasci la moglie. Ma gli altri, dico io, non il Signore, se un fratello ha una moglie non credente ed ella è contenta di abitare con lui, non la lasci. E la donna che ha un marito non credente, se egli consente ad abitare con lei, non lasci il marito, perché il marito non credente è santificato nella moglie, e la moglie non credente è santificata nel marito credente. Altrimenti i vostri figlioli sarebbero impuri, mentre ora sono santi. Fin qui. Cosa sta dicendo qui la parola? È un testo di non facile comprensione, diciamolo subito, abbastanza ostico. Io quindi cercherò di dare e di identificare delle linee guida per noi in relazione al tema che stiamo trattando. Se dice uno dei due è credente e l'altro no, non ci sono problemi, dice. Tu vai avanti sereno, tranquillo. Ci sono state delle donne come Monica che hanno sopportato uomini come Patrizio e peggio ancora. Alcuni sono stati violenti, ubriaconi, hanno maltrattato, ma queste donne di fede sono andate avanti. Hanno continuato a intercedere per loro e per i loro figli. Perché questo? Perché il credente porta sempre dovunque è, come sale della terra, come luce del mondo, delle benedizioni. Perché dov'è un credente? Perché leggiamo in Tessalonicesi che il male non può averla meglio sulla terra? Perché c'è la Chiesa. E fin tanto che ci sono dei figli di Dio che hanno Cristo dimorante in loro, il male non si può propagare. Una volta ricordo che un fratello mi raccontò di un altro che gli aveva raccontato che era su un treno, c'era il mago di Napoli, e questo a un certo punto voleva fare delle magie, e questo fratello ha detto: qui ci sono io che sono un figlio di Dio e Cristo è con me, tu non fai niente, ti siedi e stai calmo. E questo qui si è seduto, si è messo tranquillo e buono, senza partorire menzogne particolari. Dove c'è un credente c'è una testimonianza di Dio. Il credente porta in casa benedizioni che solo i santi di Dio possono portare. Attenzione, non nella maniera dei farisei, semplicemente per essere nati o semplicemente, ma perché Gesù vive veramente nel loro cuore. Faccio alcuni esempi. Quando Giacobbe era in casa di Labano, Labano non lo voleva più lasciare andare via. Sapete perché? Perché era arrivato Giacobbe, con Giacobbe era arrivata la benedizione, e il bestiame si moltiplicava. E Labano faceva di tutto per evitare che, diciamo, questa situazione particolarmente prospera, benedetta, venisse meno. Con Giuseppe accadde la stessa cosa. Quando arrivò in casa di Potifar, Giuseppe era un figlio di Dio, nonostante le angherie, le sofferenze subite, i dolori. Però abbiamo detto che la sofferenza è un'opportunità. Ebbene, Giacobbe in casa di Potifar fece prosperare tutta la casa di Potifar, e soprattutto quando divenne viceré d'Egitto, che prese in mano tutte le situazioni, l'Egitto prosperò e divenne il granaio del mondo. Perché? Perché erano due bravi ragazzi nati con la camicia? No, perché credevano in colui che è, che vive, colui che dà prosperità e dà povertà. Credevano in lui. E con loro c'era il Signore. Allora qui sta dicendo il Signore: se tu sei lì, renditi consapevole del bene di essere una figlia, un figlio di Dio, e stai tranquilla, vai avanti, che i tuoi figli beneficeranno anche loro di questa tua benedizione, saranno santificati da questa tua comunione col Signore. Tu porterai prosperità, perché dove passa un figlio di Dio passa il bene. Il Signore disse ai discepoli in qualche modo un po' la stessa cosa, tanto per rendere ancora più chiara questa verità. Dice: quando entrate in una casa, salutatela. Normalmente il saluto a quel tempo era: la pace di Dio sia su questa casa. E poi il Signore dice: attenzione, questa non è solo una formula. Se quella casa ne è degna, la vostra pace verrà a quella casa. Cioè, dove andavano gli apostoli, c'era una pace particolare che quegli apostoli portavano con sé. Lo stesso concetto è chiaro anche per quanto riguarda quella donna che voleva che Eliseo si fermasse in casa sua. Io voglio che stia qui. Come una propagazione dell'autorità, della bellezza del cielo sulla terra. Questo è quello che è un credente, un vero credente, dobbiamo oggi aggiungere, che non è solo semplicemente una forma, perché Gesù ha detto chi riceve voi riceve me. E allora dove c'è una mamma, dove c'è un papà credente, dove ci sono dei genitori che adorano il Signore, là c'è una benedizione, non formale, sostanziale, e la sostanza è Cristo. Se c'è Cristo c'è benedizione. Così, ricevere Giacobbe, ricevere Giuseppe, ricevere soprattutto Gesù Cristo, significa ricevere una garanzia di benedizione. Non sappiamo come, lo sa il Signore, ma la benedizione sta nella sua presenza. Così vogliamo veramente ringraziare il Signore per aver dato ai nostri cari Vincenzo e Anna questa bambina che è la loro terzogenita e che sarà certamente una benedizione. Io credo che al termine di questo messaggio abbiamo chiaramente identificato quali sono gli ingredienti, i requisiti per cui la benedizione di Dio viene a noi. Non ci sono formule. Noi non facciamo cose particolari stamattina, ma semplicemente affidiamo al Signore questa bambina Sion Rebecca, perché il Signore veramente la faccia trionfare e le dia la grazia di conoscerlo, di amarlo. Non sarà automatico, non ci sono automatismi, ma certamente dove è presente il Signore è presente la benedizione. Così chiederei a qualche fratello di pregare per Sion Rebecca, che il Signore ha donato a Vincenzo ed Anna, e pregare perché il Signore benedica la vita di questa bambina, e Remo chiuderà con l'ultima preghiera. Liberamente possiamo pregare, prendere un po' di tempo, pregare per questa bambina, e Remo concluderà con una preghiera. Che il Signore ci benedica.
Amen.